day after day, alone on a hill, the man with a foolish grin. Vedi,
sembra un parroco di Secondigliano, visti di frontiera col maglione, sta tre ragazzini.
Ma sarebbe un complimento questo al mio paese, diciamo. Tu lo dici con un'aria.
Sì. No, ma buffo, invecchiando si cambia, vedi.
Ma per cui invecchiando ti sembra un prete di frontiera, sì, che sta a Secondigliano per i ragazzi.
Con la barba incolta.
Un po' di minacce, naturalmente.
Non pedofilo, almeno questo, no, concediamoglielo.
Un po' in ginocchio.
E io.
È Natale. È Natale, sentono le risate del regista dall'altra parte del vetro, figuriamoci, visto l'irriverenza di questo Fool of the Hill. Ed è strepitoso. Questo è andato in TV e ha detto: aumento della pensione degli invalidi.
Chi fatto. Stai parlando?
Nessun aumento dell'IVA, fatto. Ti ricordo che diceva Berlusconi, fatto.
Sì.
Quota 100 per superare la Fornero, fatto. Reddito di cittadinanza, fatto. Ha fatto un elenco di 20 punti. Non ha fatto nulla, soprattutto di Gigino Di Maio.
Vabbè, ma
nulla, nulla di queste cose è legge.
Sai, un parete non può infierire sui handicappati.
No, io infierisco, perché quando vado al bar, uh-huh, dico, ma almeno a me non piace, però questi hanno fatto un monte di cose.
Allora, ti dico questa nuova razza, non umana, animale, che è il cercopiteco da social, nel senso del social media. Il cercopiteco è un primate, credo. No, diciamo scimpanzé, come vuoi dire, qualcuno, una scimmia, ecco. Di cui però il massimo esponente non è Di Maio, come te pensesti, ma Salvini. Perché la caratteristica di base del cercopiteco da social è l'esibizionismo megalomane. Cosa fa all'inizio di questo governo? Anche Trump, Trump è l'esemplare in pectore, diciamo. Però siamo a casa nostra, si guarda Salvini. Cosa fa Salvini quando arriva al governo? Invece di dire, tanto per un po' qui non si vota, faccio il moderato e mi conquisto una ampia audience di consenso, la posizione spappolata, ci sono solo io e faccio il... Invece fa il... gli immigrati, e su questo piglia facili consensi, facendo leva sulla paura, sull'egoismo, i classici sentimenti della destra. Questo che cosa comporta come riflesso? Che il povero handicappato Gigino Di Maio, che fa? Gli deve andare dietro per forza, quindi sviluppa una competizione interna al governo che mina alla base quel poco di unità che potevano avere all'inizio, ma li spinge in competizione reciproca. Viene fuori una manovra accroccata, usiamo questo eufemismo.
Sì.
Allora, pensate un attimo, no? Juncker, Briaco, no? Quante ne ha dette? E poi fanno questa figura che la manovra non si presentano nemmeno a presentarla, perché tra le caratteristiche ovviamente basilari del cercopiteco da social c'è anche la vigliaccheria, cioè quando poi si tratta di passare dalla tastiera del computer o del telefonino, meglio diciamo,
la caratteristica
e di affrontare la gente di... Sì, fuga. O sta tra i suoi oppure niente. Allora il... Pensa, no? Fai un attimo l'ipotesi controfattuale. Il primo governo sovranista d'Europa che si presenta all'Europa e dice: guardate, noi stiamo nei limiti, 1,9, 2%, concedeteci lo 0,1, ci serve per fare queste cose che secondo noi rilanceranno l'economia. Signori, Juncker gli andava lì col cappello in mano. Invece hanno fatto, come pensa, questa strategia del business manager da strapazzo, Trump il capo in testa, no? Io ho fatto i pugni sul tavolo, che così poi almeno porto a casa qualcosa. Questa è l'idea di Trump in tutte le relazioni umane, comprese le donne.
Certo.
Che cosa hanno fatto? Hanno fatto una figura cascina, diciamo così, per non dire di peggio.
Ma questo non è evidente. È evidente l'aver battuto, finalmente ci siamo fatti sentire in Europa.
Sì.
Sempre al bar, diciamo.
Allora,
così.
Perché il genere animale cercopiteco da social ovviamente ha un'ampia diffusione. Tra i giovani sta scemando, per fortuna, ma tra i quarantenni purtroppo in furia, sono tutti su Facebook e tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda. Cioè chi grida di più è più ganzo. Chi ragiona meno è più ganzo, è il sottotitolo, capito, di tutta questa vicenda. Dice: reddito di cittadinanza, riforma dei centri per l'impiego. Allora, questo è il problema cruciale della nazione italiana, forse dell'Occidente sviluppato. Avere un'intelligenza micro locale sulle opportunità di impiego e sulle necessità conseguenti di riqualificazione della forza lavoro non qualificata che abbiamo. E questo è il punto cruciale, cioè se c'è crescita in Occidente, questo non riguarda solo l'Italia, a noi ci riguarda in modo particolare perché siamo il fanalino di coda, ma allora non è che lo puoi mettere dentro un accrocco di reddito di cittadinanza. Lasciamo perdere, ne abbiamo parlato più volte che l'idea viene da due filosofi belgi e sottolineiamo sempre la professione e la nazionalità per dire da dove viene questo troiaio. Ma quella riforma recente per l'impiego deve essere il tuo punto cruciale. Che cosa devi fare il governo? Ora guardiamoci nelle palle degli occhi, è Natale. Il governo deve fare una sola cosa, la riforma radicale della pubblica amministrazione, che deve essere al servizio dei cittadini. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che è cresciuta nei secoli al servizio di se stessa, per giustificare se stessa. Quindi c'hai bisogno di entrare lì dentro con il lanciafiamme. Dentro la pubblica amministrazione ci sono la gente brava, una piccola minoranza, devi dare potere a quelli, riformare ogni ufficio nel senso di orientarlo, dici guarda, te sei qui per fare dei favori ai cittadini, non per stare lì a fare il pignolo custode di regole che non servono a nessuno se non a te stesso. Questa è la grande riforma che dovrebbe fare il governo del popolo, di cambiamento, di questi rincoglioniti. Invece che cosa hanno fatto? Appunto il cercopiteco numero uno ha indotto un clima di competizione e allora ognuno doveva fare le sue bandierine. Il risultato della cosa è che poi a mettere la faccia su questa manovra sono Moavero e Tria, lo sbeffeggiato, vituperato Tria. Che roba, eh?
Che si stanno qualificando come maestri dell'equilibrismo, perché stare in mezzo a questa bagarre, prende il caso dell'aeroporto di Firenze, cioè Salvini è venuto a sconfessare persino la Ceccardi, cioè persino la sua rappresentante locale, regionale, oltre che il Movimento 5 Stelle, oltre che il ministro del Movimento 5 Stelle.
Sì, ma Salvini mi sembra che stia prendendo la stessa piega di Renzi dopo aver fatto il diavolo a quattro. Cosa fa? Dà ragione a quelli con cui si trova, cioè viene a Firenze e dà ragione all'aeroporto, cioè poi va a Cascina, dove è la Ceccardi, e lì dirà contro l'aeroporto. Cioè il problema di fondo di queste pseudo forze politiche è che non hanno un'idea sparata del futuro e del programma. L'unica cosa che hanno è far paura alla gente e lucrare su questo, paura e egoismo. Questi sono i sentimenti della destra, finché li rinfocola avrà il consenso di tutti, perché chiaramente la paura è il sentimento più semplice e più potente. La speranza, la fiducia, il progetto, la mission, il cambiamento, questo è una cosa che richiede coraggio e quindi è molto più complicata da trovare, da agitare, no? Ma è questo, il centro per l'impiego a cosa serve? A ridare fiducia e speranza al ragazzo meridionale.
Tre notazioni. La prima, che è stata trovata una delle menti dell'attentato Charlie Hebdo.
Mente. Mi ricordo 1997, fuga da New York, c'era un personaggio che chiamava Mente.
Questo vabbè, a margine. Putin ha detto
come Malenkov
a Gibuti è stato arrestato Peter Sherif, una delle menti dell'attentato di Charlie Hebdo. Putin ha detto sottovalutato il rischio guerra nucleare.
Che nel 1954 dire? Malenkov, che allora cos'era, era vicepresidente del Politburo, insomma uno dei leader dell'Unione Sovietica, disse la stessa cosa. E Togliatti, col famoso discorso di Bergamo, gli andò dietro, quindi unità con i cattolici eccetera. La minaccia sulla guerra potenziale nucleare è lui stesso, quindi sta parlando di se stesso, nel senso che se vai a vedere interventi militari sul campo, boots on the ground, c'è lui, c'è in Ucraina, in Siria. Poi quell'altro imbecille, c'è il cercopiteco da social della Casa Bianca, che cosa fa? Allora, per dispetto, per rappresaglia, leva i nucleari, il trattato di riduzione delle armi nucleari, dice allora non si fa più patti insieme. E
però i giornali tifano oggi, Putin tifa per Trump, l'ISIS è sconfitto, fa bene ad andarsene dalla Siria.
Allora,
terza notazione, Trump ha annunciato anche il disengagement dall'Afghanistan.
Dunque, questo è quello che voleva fare Bush all'inizio, prima del settembre 2001. nel DNA dei repubblicani, dei conservatori americani c'è l'isolazionismo. Votarono contro Wilson quando si trattava di fare la Lega delle Nazioni nel primo dopoguerra. Per loro il mondo non esiste, esiste casa propria. L'internazionalismo, quello che da sinistra in Occidente, fuori dagli Stati Uniti, si chiama l'imperialismo americano, è una cosa tipica dei democratici. Ricordati Carter, no?
Sì,
gli elicotteri in Iran, il manifest destiny, come lo chiamano loro, cioè l'idea di avere un destino che non li riguarda a casa, ma li riguarda in tutto il mondo, perché incarnano, si sentono gli alfieri di un nuovo modello di civiltà senza re e senza aristocratici. E quindi ci sono anche dei tratti veri di realtà in questo. Quello è tipico dei democratici. Ritirandosi dall'Afghanistan, guarda che c'è un progetto più ampio di quello che si. Qual è? Io rompo tutta la collaborazione internazionale. Il mondo torna a uno stato di natura, bellum omnium contra omnes, ti do anche un po' di latino stamane, Hobbes, cioè la guerra di tutti contro tutti, homo homini lupus, perché sulla guerra di natura delle bestie contro tutti gli Stati Uniti sono i più forti, per tecnologia, per inventiva, per capacità, per il fatto di essere quella società appunto senza re, senza aristocratici, senza ordini di casta. Questa è l'idea di Trump, che è un'idea catastrofica. Putin, che non è uno stupido, quando mette dentro il pericolo di guerra nucleare omette se stesso, e quindi diciamo,
certo,
un colpevole camuffamento, però parla di quell'altro, perché in questa idea qui del ritorno allo stato di natura la guerra è una variabile dipendente che non mi fa schifo, io la guerra la vinco, capito? Lui nella mente sua
è chiaro, non c'è dubbio. A proposito di guerra, vediamo se riesco a farti ascoltare, grazie alla nostra...
Ma te devi dire il numero di telefono.
Regia, una chicca. Ascoltiamolo un attimo, poi dopo diciamo il numero di telefono.
Gli F-35 sono uno strumento di morte. Molti deputati del PD lo hanno dichiarato in campagna elettorale. Hanno preso i voti con queste promesse e adesso votano una mozione ridicola che è una vera e propria supercazzola, scusate.
Deputato.
Che dice, non dice
deputato.
Niente. È la verità.
No, così non andiamo avanti.
Non lo dico più. Era solo per rendere l'idea.
Gli F-35, ma perché dobbiamo acquistare questi F-35? A parte tutta la questione economica, ma qualcuno mi vuole spiegare se siamo in guerra o dobbiamo andare in guerra o ci dobbiamo difendere da qualcosa? Perché sembra che qui dobbiamo mobilitare tutto il nostro esercito per proteggerci da qualcosa. Non c'è una guerra con le armi in questo momento, c'è una guerra in corso, c'è la terza guerra mondiale. C'è la terza guerra mondiale in corso, che è una guerra finanziaria. È una guerra di potere economico-finanziari, in particolare di alcuni paesi nei confronti di altri. Quella è l'unica guerra che c'è in ballo.
Gli F-35, sugli F-35 voglio parlare degli F-35, sono dei cacciabombardieri e quindi sono anticostituzionali perché sono aerei di guerra. In un momento in cui questo paese sta soffrendo così tanto, dove le piccole e medie imprese stanno chiudendo, dove ci sono cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese, è completamente illogico e senza senso mettere in preventivo per quest'anno 4,9 miliardi di euro per acquistare cacciabombardieri.
Aggiungere che per noi è una forte questione etica, nel senso che non posso pensare che nella Commissione Difesa si parli di difesa quando siamo noi invece a prendere aerei, navi ed andare all'estero e comunque trovarci nelle condizioni di dover attaccare e di sganciare bombe. Questi F-35 serviranno non per portare pace, come vogliono farli passare a tutti i cittadini italiani, ma semplicemente per di nuovo sganciare bombe e purtroppo si uccideranno delle persone.
Quello che la maggioranza ha deciso di fare non è un'uscita, bensì un congelamento di ulteriori acquisti di questi cacciabombardieri F-35, già ne abbiamo in cantiere diciamo 10 da comprare. Noi richiediamo che si esca immediatamente, quindi che non si prendano gli ulteriori 80 che dovremmo prendere. È assolutamente un costo inutile e troppo alto, adesso l'Italia non se lo può permettere.
Visto che da tanti anni noi abbiamo parlato di questi F-35, credo anche in Italia spesso in maniera distorta, spesso bisogna realmente conoscere e valutare le informazioni. Il programma F-35 che è ormai avanti, cioè da oltre 20 anni, a differenza di quanto spesso qualcuno ha detto, è un aereo che ha sicuramente un'ottima tecnologia, forse la migliore al mondo in questo momento, un aereo di quinta generazione, ed è normale che dobbiamo farci un po' di calcoli sia per quanto riguarda la tasca, quindi dal punto di vista economico, ovvio sia per quanto riguarda la tecnologia, ma resta ovvio che non possiamo rinunciare a quella che è una grande capacità aerea.
Sono diventati irrinunciabili, da strumenti di morte sono irrinunciabili per il Movimento 5 Stelle, che ha autorizzato e confermato l'acquisto dei caccia.
Allora,
questa è la storia. C'è una telefonata.
Sì, ma poi c'è un ascoltatore. Caro Cerco Piteco, inizia così, la Cerco Piteco sarei io. Quindi, che censura è questo parroco di periferia? No. Vai, telefonate.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono io che posso
sì.
parlare?
Questa prego. È una domanda filosofica.
Volevo chiedere questo. A mio parere, appunto, volevo sentire cosa ne pensate voi. Mi sembra dissennata, una scelta dissennata dal suo punto di vista, quello di Nardella, la scelta così forte pro aeroporto, visto che adesso è arrivato Salvini, che secondo me in quei campi sa giocare molto meglio, no? Ed è certamente un grosso comunicatore. Mentre invece così si è giocato la fetta di elettorato di sinistra, Sesto Fiorentino insegna, che non è favorevole, perché c'è ed è molto forte, solo che non ha voce, la fetta di popolazione di cui prolungamento della pista non importa assolutamente niente, perché fa due viaggi all'anno e va a Pisa tranquillamente.
Mi sembra una visione,
e invece i flussi turistici moltiplicati, quelli
sembra una visione un po' particolare.
E secondo me Nardella in questo modo non sta facendo una buona politica, e la riprova è che Salvini gli sta portando via il tappeto sotto i piedi.
C'è questo rischio, grazie a te per averci chiamato, Giovanni, che ne pensi? Abbiamo 8 minuti.
Che bisogna andare al di là della comunicazione, può darsi che lui abbia ragione, l'ascoltatore, però non me ne frega niente.
Salvini è abile in queste cose.
Sì, ma guarda, è molto sopravvalutato, anche sì, perché il Cerco Piteco da social è un abile comunicatore, sempre, no? Però andiamo alla sostanza delle cose. C'è bisogno o no di questa pista? In generale io sono per la TAV, io sono per lo sviluppo della tecnologia e delle cose. E secondo me fa benissimo una forza di sinistra a introdurre nel concetto di sviluppo delle forze produttive anche le compatibilità ambientali, intese nel senso più ampio, quindi anche gli orecchi della popolazione che sta lì. Si deve trovare la mediazione. Firenze ha bisogno di un aeroporto un pochino più grande, perché è una città che vive di turismo, e in parte vive di turismo, non solo, però comunque una città deve essere muoversi nel senso di essere sempre più collegata al mondo. Quindi sviluppiamo questo aeroporto, si va in mezz'ora di treno a Bologna, si può fare con Bologna. Quindi sono tutti ragionamenti da fare, no? Perché nel discorso degli F-35 chi è il grande assente? Nessuno l'ha nominato, è l'Europa. Cioè ogni spesa militare, ma non perché è più grossa e più piccola, gli F-35 costano troppo, queste sono stupidaggini. Il discorso da fare è di dire all'Europa: se noi si piglia gli F-35, voi prendete quest'altra cosa, perché si fa una forza di difesa integrale. Questo è il ragionamento, e dovete risparmi anche.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, posso parlare?
Prego.
No, io volevo fare due punti. Quello sugli F-35... A mio avviso si mostra praticamente quanto poi, quando bisogna venire a termini, i 5 Stelle, come chiunque governi, sostanzialmente al servizio di una struttura militare europea che è la NATO. Lo è da 50 anni, e quindi ci si accorge sostanzialmente che non se ne esce. Ora, io ho un approccio molto critico al fatto che siamo ancora al servizio di una struttura che io credo sia obsoleta, però i fatti sono questi, nel senso, è realpolitik. In qualunque stato bisogna affrontare la realpolitik in modo realistico. Quindi semplicemente questo governo è un governo di incapaci, e ha parlato in un modo e si sta rendendo conto che deve gestire delle questioni. Relativamente all'aeroporto, io mi dispiace, ma ritengo la scelta dell'aeroporto a Firenze assolutamente illogica, perché io volo moltissimo, prendo 2 voli l'anno, cioè 2 voli al mese in media, e da Firenze ci parto molto spesso, ma in tutti gli aeroporti in cui atterro, da Hong Kong a New York, l'aeroporto è a 40 minuti, 35 minuti dalla città, ed è connesso alla città con un treno a alta velocità. Voglio ricordare, negli anni 90 si faceva il check-in alla stazione di Firenze, in 35 minuti si arrivava a Pisa, va bene? 1991, quindi un volo Firenze-Parigi, check-in fatto in stazione. Recentemente ero a Hong Kong, ho preso un volo e ho fatto il check-in in stazione a Hong Kong, 35 minuti dopo ero all'aeroporto, che stava a 108 km dalla città.
Quindi io credo che Firenze debba diventare veramente internazionale, uscire dai localismi. Questa è una città in cui comandano i bottegai e praticamente sono loro che fanno le decisioni politiche. Ci vorrebbe un po' di intelligenza e di cultura al potere. Grazie.
Grazie a te per averci chiamato. Facciamo un bel dibattito su questo tema all'aeroporto prossimamente, cercando di
coinvolgere
i soggetti interessati.
Ha ragione, cioè non bisogna fare un aeroporto completamente nuovo, che non sia Pisa, che non sia Bologna, grandissimo, in un posto dove non dà noia a nessuno, e andarci col treno. Ha solamente ragione, non esiste che ci sia un aeroporto dentro una città al mondo. Quindi Peretola te lo tieni, perché tanto oramai ce l'hai, però se fai poi un aeroportone da qualche parte dove non dà noia a nessuno, lo puoi anche poi distruggere e farne a meno. Assolutamente d'accordo. Sulla NATO il problema secondo me è un'occasione storica persa, l'abbiamo detto altre volte, quando si vince la guerra fredda dovevi chiudere la NATO, fare un'altra forza di difesa che comprendesse Stati Uniti e Russia, che a quel momento con l'ubriacone di Yeltsin al governo avrebbe accettato qualsiasi cosa. Ma se facevi questo non avresti l'Ucraina adesso, probabilmente avresti una situazione migliore anche in Siria. Non l'hai fatto, le occasioni non tornano indietro, però devi ragionare in quei termini, cioè una difesa europea più sganciata dagli americani e più forse anche amichevole e aperta verso Putin, cioè alle nostre condizioni, non è che può fare quello che vuole nel Donbass e prendersi la Crimea. Però questo lo fai quando dai una come dire, un atteggiamento inclusivo, non di guerra.
Questo libro parla il meno possibile di studenti e cortei. Ci interessa superare un doppio senso comune provinciale, descrittivo e autobiografico, quello dei reduci che con poca originalità considerano formidabili gli anni della loro gioventù e quello dei vecchi che invece li dipingono come il sopruso di una minoranza ubriaca. Il 68 di cui ci occupiamo è invece innanzitutto un evento di storia globale, il primo della storia umana ad accadere simultaneamente ai quattro punti cardinali del mondo, al di qua e al di là della cortina di ferro che lo divide al tempo della guerra fredda nel sud del sottosviluppo e nel nord dell'opulenza. Questo è l'introduzione al libro 1968, un anno spartiacque. Presentiamo tanti libri, diciamo così, per dire un eufemismo. Allora, no, potevo dire un'altra parola.
Ora mi fai passare per
segnalare
un certo davvero,
il libro. No, questa è un'iniziativa mia, perché ci tengo. Un libro bellissimo di Marcello Flores, Giovanni Cozzini, 1968.
Ma così ci siamo messi d'accordo.
Non ci siamo messi d'accordo.
Questo disgraziato figlio di un cane mi dice: portami il libro, Quindi non l'ha pagato a questo.
Mi metta anche a pagare. I liberi.
E io che ne so. E poi mi fa questa trappolina, capito? Veramente i preti sono degli esseri.
Le 9:29. Il tema dell'aeroporto, come vedi, scatena mille messaggi. Finalmente qualcuno ha detto, scrive Elisabetta, che l'aeroporto non deve essere in città, che il treno degli anni 90 è molto efficace, per dire, no?
Sì, è vero.
Ed è un tema su cui dovremmo tornare con un bel dibattito di quelli ampi, con i soggetti coinvolti e con la funzione che è proprio della radio, che magari riesce a far discutere le persone con una certa civiltà e senza gridare. Lo faremo molto presto. Giovanni Cozzini lo ritroviamo anno nuovo 2019, venerdì, che sarà venerdì l'11 gennaio secondo me, l'anno prossimo, quando
un altro anno, bisogna arrivarci prima di tutto.
Bisogna arrivarci.
Passare le feste.
Buon Natale, buone feste, buon anno a te Giovanni Cozzini, The Full of Deal. Grazie per essere stato con noi. Restate con noi, c'è il giornale radio di Popolare Network e poi l'ultima parte della nostra trasmissione.